Ciao ragazzi, oggi voglio parlare di quello che viene chiamato lo scisma anglicano ed è un fenomeno che si sviluppa in Inghilterra a seguito della riforma luterana. Ne abbiamo già parlato in una delle precedenti lezioni, ma vorrei partire proprio da questo scisma anglicano per arrivare a parlare di alcuni personaggi molto importanti per la storia inglese, come re. Re Enrico VIII, Maria Tudor, Maria Stuart e Elisabetta I. Allora, noi qualche tempo fa abbiamo detto che inizialmente Enrico VIII, re d'Inghilterra, quando ancora l'Inghilterra era una nazione cattolica, prende le difese del Papa nei confronti di Lutero e della sua riforma. In seguito però Enrico VIII si rende conto che separarsi da Roma per l'Inghilterra è un'occasione d'oro, un'occasione molto importante. Per quale motivo? La religione non c'entra come al solito niente. Quello che preme a Enrico VIII è allontanare il proprio regno, l'Inghilterra, dalla sfera di influenza del Papa. In modo particolare fare in modo che la ricchezza dei beni ecclesiastici, quindi tutti quei beni che facevano capo alla Chiesa e che quindi erano del Papa, tornassero invece nelle mani del sovrano d'Inghilterra, degli inglesi. Enrico VIII prende come pretesto per separarsi, per entrare in conflitto con la Chiesa di Roma, il suo desiderio di divorziare da Caterina d'Aragona, sua moglie. Il motivo era semplice: da questa donna, re Enrico VIII aveva avuto soltanto una figlia femmina, Maria. Voleva divorziare Enrico VIII da sua moglie, da Caterina d'Aragona, per sposare Anna Bolena, una donna che viveva appunto nella corte del re. Il Papa ovviamente rifiutò di autorizzare questo divorzio. Enrico VIII a questo punto ha la possibilità di convocare il Parlamento inglese, che è molto importante in Inghilterra, di obbligarlo ad acconsentire alla sua richiesta di divorzio ed obbligare anche il clero, quindi i sacerdoti, i religiosi inglesi, ad accettare l'autorità del re. Abbiamo già detto che nel 1534 viene stipulato, viene emanato questo documento che si chiama Atto di Supremazia, attraverso il quale il re inglese diventa anche capo assoluto della nuova chiesa inglese che viene chiamata anglicana. In questo modo l'Inghilterra rompe definitivamente i rapporti con la Chiesa di Roma, tanto che questo, vi ripeto, questo fenomeno sta sotto il nome di scisma anglicano, cioè di separazione. La parola scisma significa separazione. Quali sono le conseguenze pratiche? Innanzitutto, Enrico VIII può divorziare da sua moglie e sposare Anna Bolena. Vedrete poi, attraverso dei video che costituiranno le lezioni successive, ripercorrendo la vicenda, la storia di Enrico VIII, come in realtà ne avrà sei di mogli, non si fermerà ad Anna Bolena. Comunque, innanzitutto, Enrico VIII potrà divorziare da sua moglie Caterina d'Aragona, quindi diciamo dal punto di vista personale avrà ottenuto il suo scopo, ma ancor di più avrà ottenuto dei vantaggi politici assolutamente importantissimi. Innanzitutto, sopprimere gli ordini religiosi, quelli che detenevano potere e ricchezza. Sopprimendo, cioè eliminando gli ordini religiosi, al re rimangono le grandissime proprietà, terriere soprattutto, di questi ordini, che vanno appunto nelle mani del re. Questo arricchimento della monarchia inglese favorisce l'arricchimento dell'aristocrazia terriera, che in inglese vengono chiamati gentry. Alla morte di Enrico VIII diventa re suo figlio Edoardo VI. Nel 1549 introduce il Book of Common Prayer. La sorellastra Maria, la prima figlia di Enrico VIII, quella che aveva avuto con Caterina d'Aragona, tenta invece di restaurare il cattolicesimo. Maria Stuart si chiama, italianizzato in Maria Stuarda, sarà la regina cattolicissima, lei proverà ad andare contro la riforma paterna e riportare il cattolicesimo come religione ufficiale in Inghilterra, ma ovviamente non avrà successo. Le succederà appunto la regina Elisabetta I, con cui la Chiesa anglicana troverà l'assetto definitivo. Vi ricordo che l'attuale regina Elisabetta è la seconda, è Elisabetta II, quindi dopo Elisabetta I nel 1500, diciamo, la successiva Elisabetta è quella che è tuttora viva. Tuttora la regina d'Inghilterra è anche capo della Chiesa anglicana. È come se il nostro Presidente della Repubblica svolgesse le funzioni del Papa, o viceversa, che noi fossimo dei sudditi del Papa, che oltre a essere il capo della religione cattolica, fosse anche il nostro sovrano, il nostro presidente. Abbiamo parlato di questi tre personaggi molto importanti. Enrico VIII, di cui vi ho detto che vedrete un video molto carino, molto interessante sulla sua persona, ma abbiamo parlato anche di due donne importantissime, Maria Stuart, detta anche Maria Stuarda, italianizzato, ed Elisabetta I. In modo particolare, Elisabetta I è stata fondamentale per la storia dell'Inghilterra. Dopo la morte di Maria, che aveva, abbiamo visto, cercato di riportare il cattolicesimo in Inghilterra, sale al trono Elisabetta, anch'essa figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. Anche di Elisabetta vedrete dei video perché è un personaggio molto singolare. Per esempio, non si è mai voluta sposare, ha sempre vissuto, tra virgolette, da zitella, anteponendo i propri desideri a quelle che erano le convenzioni della corte che la volevano maritata e via discorrendo. Elisabetta non si è mai voluta sposare e ha regnato per lungo tempo. La regina ha ristabilito la supremazia della corona inglese sulla Chiesa nazionale e l'indipendenza da Roma. Ha represso il dissenso cattolico. Diventata regina, Elisabetta si muove su due fronti. Da una parte riporta la supremazia della dinastia inglese, della corona inglese sulla Chiesa nazionale, quindi sulla Chiesa anglicana, e continua a mantenerla indipendente da Roma. Dall'altra parte, il vostro libro dice reprime il dissenso cattolico. Che cosa vuol dire? Ovviamente i cattolici, i primi fra tutti gli spagnoli, che se vi ricordate noi re cattolicissimi, gli spagnoli ovviamente erano molto contrari a come stava andando la politica inglese, tanto che avevano ordito insieme alla regina Maria Stuarda un complotto contro la regina Elisabetta I. La regina scozzese Maria Stuarda è stata condannata a morte nel 1587. Sotto il regno di Elisabetta I, l'Inghilterra vede un grande sviluppo economico. Sono ad esempio introdotte le enclosures, cioè dei campi recintati. In questo modo si elimina l'uso collettivo dei campi. Che cosa vuol dire? Se io ho dei campi che però non recinto, campi da coltivare che però non sono delimitati da nessuna recinzione, tutti possono coltivarli. Non esiste la proprietà privata, tutti possono coltivarli e prendere ciò che i prodotti, insomma, che poi ne escono fuori. Introducendo queste recinzioni si dà un ordine e una regola alla proprietà. Viene sviluppato il settore tessile e il commercio inglese ha un grande sviluppo grazie all'alleanza tra la regina Elisabetta e i corsari inglesi, appunto i pirati, diciamo, che a loro volta insidiano il dominio spagnolo delle rotte atlantiche. Se voi vi ricordate, dopo il trattato di Tordesillas, dopo le varie scoperte portate avanti soprattutto dagli spagnoli, le rotte dell'Oceano Atlantico per arrivare nel nuovo continente erano, tra virgolette, di proprietà degli spagnoli. Ecco, attraverso l'opera di questi corsari inglesi, di questi pirati, Elisabetta vuole togliere agli spagnoli il primato delle rotte atlantiche. Ovviamente i rapporti tra l'Inghilterra di Elisabetta e la Spagna di Re Filippo II si rovinano sempre di più e si rompono definitivamente con la condanna a morte di Maria Stuarda, che abbiamo detto è del 1587. Nel 1588 il re spagnolo, appunto Filippo II, prepara una spedizione per invadere l'Inghilterra, ma viene sconfitto dagli inglesi. Ovviamente, dopo questa vittoria sul nemico spagnolo, il consenso della regina Elisabetta I aumenta ancora di più. Quella che si chiama età elisabettiana è quindi caratterizzata inoltre da un grande sviluppo culturale e artistico.